Anche a me piacerebbe vedere solo i filari delle viti fuori dalla finestra come un tempo, ma si trattava di scegliere o il vino o i turisti. E che turismo avremmo mai potuto avere senza i vini per cui siamo famosi? Certo, con tutti quei pannelli fotovoltaici la valle è cambiata, ma è anche grazie a loro che produciamo ancora un ottimo vino, leggermente diverso da quello di qualche decennio fa, ma ottimo, e lo possiamo ancora chiamare Barolo. Non era per niente scontato. Oggi non sono rimasti in molti a coltivare lo stesso tipo di uva sullo stesso terreno di 50 anni fa. Il cambiamento climatico ha costretto quasi tutti i produttori di vino a cambiare vitigno o ad abbandonare la viticoltura. Noi, invece, con i nostri vigneti un po' all'ombra, abbiamo resistito. Sono Andrea, abito alla Morra ormai da 50 anni e questa è la mia storia.
Ci mancavano i pannelli fotovoltaici sui vigneti delle Langhe, direte voi. D'altra parte, se un domani fosse questa la soluzione per mantenere viva la viticoltura. Insomma, mettiamoci l'animo in pace di dilemmi, così il cambiamento climatico ce ne presenterà un bel po' e noi vogliamo andare a vedere le carte. Ondate di calore, frane, alluvioni, mancanza di innevamento, siccità e bombe d'acqua, invasioni di specie aliene, ma anche coperte per le montagne, sbarramenti foranei, pale eoliche galleggianti e raffinerie di biometano sono le sfide che la generazione del cambiamento climatico dovrà affrontare per adattarsi e mitigare il riscaldamento globale. Sono Maurizio Melis, da anni mi occupo di ambiente e innovazione tecnologica. In questo viaggio verso l'Italia del 2075 proveremo a immaginare come cambierà il nostro paese nei prossimi 50 anni tra sconvolgimenti del clima, nuove abitudini e nuove tecnologie.
Radio 24 presenta Generazione Climate Change. Storie di un futuro possibile.
La storia del vino non è solo antichissima. È una storia di salite e di discese, di avanzate e ritirate. Le piante di uva sono molto sensibili al clima. Minime differenze di temperatura portano a grandi differenze nei vini prodotti. Mentre differenze un po' più significative, come per esempio variazioni di temperatura di un paio di gradi, spostano di parecchie centinaia di chilometri verso nord o verso sud gli areali per la coltivazione delle vigne. Nei periodi caldi, come il periodo romano caldo oppure il periodo caldo medioevale, i vigneti crescevano rigogliosi sulle coste della Gran Bretagna e nelle pianure polacche. Oggi che fa ancora più caldo, noti brand di champagne stanno investendo nel sud dell'Inghilterra e vini di qualità, ormai anche elevata, insomma, tornano a essere prodotti in paesi come la Germania, la Svezia, la Norvegia e la Polonia. Ma il problema è un altro, e cioè che vasti territori dove il vino è invece tradizionalmente presente e dove la coltivazione dei vigneti costituisce una delle più importanti economie agricole, beh, questi territori rischiano di essere tagliati fuori dalle fasce climatiche in cui neanche le uve più resistenti al caldo sono in grado di crescere. Secondo uno dei più completi studi degli effetti climatici sul vino, pubblicato su Nature, nel mondo dal 50 al 70% delle attuali aree di vinificazione sono a rischio e quasi il 90% di quelle situate in regioni quali la Grecia, il sud dell'Italia, della Spagna e della California. I primi segnali sono già nel vino, che è cambiato moltissimo negli ultimi anni. La vendemmia è sempre più anticipata, le piante producono più polifenoli per difendersi dal troppo caldo che incidono sul gusto e le uve sono sempre più zuccherine. Il risultato sono vini assai diversi rispetto anche a solo 15 anni fa, sempre più robusti, più alcolici e sempre meno acidi. A soffrire di più sono i vini bianchi che, insomma, dell'essere freschi, poco alcolici e abbastanza acidi hanno i loro punti di forza, ma anche i vini rossi hanno iniziato a patire. Il problema in questo caso è soprattutto la gradazione alcolica, che a causa del contenuto zuccherino sempre più elevato dell'uva non si riesce più a tenere sotto controllo, in un momento storico in cui peraltro i consumatori prediligono vini sempre meno alcolici. Attilio Scienza, docente di viticoltura ed enologia all'Università di Milano e di fatto uno dei massimi esperti di vino del paese, ci spiega cosa sta succedendo.
Cambiata perché sono cambiate le condizioni dell'interazione tra il vitigno e l'ambiente. Il vitigno è rimasto lo stesso, l'ambiente è profondamente cambiato, il risultato quindi è notevolmente cambiato. E bisogna pensare che questi vitigni che noi coltiviamo adesso sono il frutto di una viticoltura che si è manifestata, che si è sviluppata in un periodo freddo. Se noi andiamo a vedere l'età, i periodi di formazione della gran parte dei vitigni europei, vedremo che questi vitigni si sono formati tra, diciamo così, la fine del 1300 e la fine del 1600. Questo periodo coincide con il grande cambiamento climatico di quella che viene chiamata la piccola glaciazione. Quindi l'uomo si è adattato al cambiamento climatico dopo un periodo molto caldo, di quello che veniva definito l'optimum climatico, trovando dei vitigni che allora maturavano meglio e quindi riuscivano ad essere più efficienti anche con una disponibilità energetica minore. Noi abbiamo fatto selezioni clonali per migliorare il contenuto di zucchero, abbiamo fatto selezioni clonali per migliorare il colore. Adesso ci troviamo di fronte ad una situazione completamente opposta. Noi dovremo pensare a trovare all'interno delle varietà che coltiviamo gli individui che sono invece adatti a cicli più lunghi, ad avere maturazioni molto più prolungate, ad avere un maggior controllo dell'acidità, ad avere una minore efficienza nella fotosintesi, quindi nella sintesi degli zuccheri, e soprattutto avere anche una buona capacità di tollerare lo stress idrico. E dobbiamo fare in modo che i vitigni delle zone, diciamo così, meridionali, che sono più adattati al caldo, più adattati all'alta radiazione, alla mancanza dell'acqua, possono essere coltivate al nord, questo è inevitabile. Noi abbiamo un'altra possibilità però, che forse allora non c'era, quella di spostare la viticoltura in quota. Questo è un grandissimo elemento, diciamo, di adattamento, e penso che la viticoltura sempre più si sposterà su zone medio-alte.
Anche lo spostamento verso l'alto, esattamente come la migrazione verso nord, è già iniziato anche in Italia. In Trentino Alto Adige i vigneti iniziano a spingersi oltre il fondovalle e a salire lungo i fianchi delle montagne anche fin sopra i 600 metri e così anche nell'Appennino centrale, dove si sale sempre più in alto per trovare condizioni favorevoli. Ma non per tutti queste soluzioni sono applicabili. Per esempio, alcuni dei vini più pregiati sono legati a territori precisi e delimitati e sono regolati da disciplinari ancora più restrittivi che normano quasi tutto, dal grado alcolico al versante della collina su cui si possono coltivare i vigneti. Chi ha la fortuna di produrre questi vini ha quindi molti più vincoli e difficilmente può risolvere il problema cambiando territorio. Non resta quindi che cercare di adattarsi.
Sai quando si dice che non tutto il male viene per nuocere? Ecco, certe volte mi chiedo, se non ci fosse stata la tempesta che nel 2036 ha distrutto mezzo vigneto, oggi produrremmo ancora Barolo? Naturalmente fu una tragedia, ma senza quell'evento credo che non avremmo mai avuto il coraggio di azzerare tutto. Avremmo tirato a campare e probabilmente saremmo morti di mezze misure, come tanti. Fu mia mamma a lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Era una donna molto aperta alle novità. Per qualche anno aveva fatto la ricercatrice e da tempo si interessava di adattamento climatico in agricoltura. Ma le viti non sono piante di insalata che un anno puoi coltivare in un modo e un anno in un altro. Fare cambiamenti costa e richiede tempo. Quando si trovò davanti a quello scempio, decise che era venuto il momento.
La viticoltura si adatta da sempre, anche se con scale di tempo e magnitudine diverse, a dire il vero, da quelle richieste oggi. Un episodio in cui però il mondo del vino dovette adattarsi in modo dannatamente rapido c'è. Risale all'Ottocento, è l'arrivo della filossera. Questo parassita proveniente dalle Americhe che attacca le radici della pianta distrusse gran parte dei vigneti europei che furono salvati solo grazie allo sviluppo di porta innesti ottenuti da incroci di vite americana. Da allora praticamente tutte le viti del vecchio continente sono europee dalla base della pianta in su e americane dalla base in giù. Attilio Scienza ha lavorato per decenni per sviluppare una nuova generazione di porta innesti che ora sta entrando nei vigneti europei, andando a soppiantare, in molti casi, quelli sviluppati un secolo e mezzo fa. Questo è uno dei cambiamenti che saranno necessari nei prossimi anni per cercare di adattare le viti e la viticoltura alle nuove condizioni meteorologiche e climatiche.
Adesso abbiamo due strumenti, diciamo così, che ci consentono di ridurre l'impatto, diciamo così, della pianta, della vite nei confronti del cambiamento climatico. Uno strumento di natura genetica che è dato da due cose sostanzialmente: un cambiamento della varietà, scegliere nuove varietà ma che vivono già in ambienti caldi per portarle al nord, poi naturalmente il portinnesto. Il innesto è uno strumento strategico d'adattamento perché ci consentirebbe da un lato di ridurre il consumo dell'acqua e quindi da evitare l'irrigazione, che ormai è diventata una pratica assolutamente, direi, quasi immorale nella viticoltura, e poi naturalmente anche di ridurre la produzione, perché noi dobbiamo pensare che siamo in una condizione di eccesso di produzione e l'irrigazione è un fattore importante per l'aumento della produzione per ettaro. L'altro aspetto è quello di natura agronomica. Noi abbiamo impostato negli anni passati una viticoltura sul modello, possiamo dire, atlantico, sul modello bordolese, quindi impianti molto fitti, portinesti deboli, cloni a grappolo piccolo, spalliere poco sviluppate, inerbimenti e così via. Questo modello non va più bene. Noi dobbiamo allargare i filari, piantare la metà delle viti che si piantavano 10 anni, 15 anni fa, usare portinesti più vigorosi, molto più vigorosi, capaci quindi di sviluppare apparati radicali potenti, capaci di andare a intercettare l'acqua, e poi naturalmente creare delle strutture foliari per ridurre l'impatto della radiazione sull'uva, che ha un effetto disastroso proprio sulla qualità. Non è tanto la temperatura in sé quanto la radiazione che ha un effetto negativo. Quindi il modello viticolo va cambiato enormemente.
Ecco, c'è da dire, in parte i difetti di partenza delle uve possono essere corretti con tecnologie di cantina che vanno dal fare avvenire la fermentazione a temperature più basse di quella ambientale, quindi refrigerando il mosto, all'utilizzo di lieviti che producono meno alcol e conferiscono maggiore acidità. Ma Scienza insiste sul fatto che la parte viticola sia preminente nel condizionare il risultato finale. E ci ricorda che gli agronomi oggi hanno strumenti addizionali a disposizione, oltre a quelli tradizionali che ci ha già raccontato.
C'è un aspetto interessante però, che è sottostimato, ed è quello delle previsioni. Cioè noi possiamo a questo punto cercare di prevedere come andrà la maturazione, come andranno i fenomeni vegetativi, attraverso una serie di modelli che possiamo costruire attraverso quella che viene chiamata la space economy, cioè attraverso il segnale che ci danno i satelliti sulla risposta della pianta nei vigneti durante l'anno. Ora, questi dati che vengono raccolti dal satellite servono per fare questi modelli interpretativi o di adattamento e ci consentono di capire con un certo anticipo quale sarà il tempo di vendemmia, quali saranno gli accumuli di zuccheri, quali parti del vigneto dovranno essere eventualmente raccolte prima, riducendo l'effetto negativo, naturalmente, del cambio climatico. C'è un aspetto del clima che viene ignorato, ma che può essere invece sostanziale, che è quello delle condizioni, diciamo così, mesoclimatiche date dagli spostamenti dell'aria, quello che viene chiamato in termini così un po' banali effetto dolina. Cos'è l'effetto dolina? L'effetto dolina è il movimento dell'aria tra una zona di fondovalle e una pendice, una sommità, provocato da un gradiente termico. Le temperature, l'aria delle zone più alte hanno temperature più basse, sono più pesanti e quindi tendono a scendere verso il basso. Scendendo verso il basso spostano quell'aria calda verso l'alto, creano una enorme circolazione dell'aria, ma con effetti di raffreddamento formidabili. Ora, questo effetto dolina, cosiddetto, significativamente è importante quando ci sono condizioni di temperature molto elevate, come quelle attuali. Forse 20 anni fa questo effetto non si riconosceva, adesso è importantissimo. Quindi noi possiamo utilizzare questi gradienti termici che fino adesso erano impossibili da valutare, ma che adesso si possono valutare attraverso questa space economy e cercare di piantare i vigneti o piantare le varietà, perlomeno, dove ci sono delle condizioni termiche adatte a quella varietà o a quel vino.
migrazione verso nord o verso altitudini più elevate, adozione di varietà di vite più adatte ai nuovi climi, rivoluzionamento delle pratiche agricole e agronomiche. A queste soluzioni, praticate in una forma o nell'altra, va detto, per secoli, si aggiunge la selezione di nuove varietà. Anche questa è una pratica vecchia di millenni ed è anche la più efficace, ma purtroppo è la più lenta. Richiedeva decenni, addirittura secoli in qualche caso. Oggi però non è detto che le cose debbano andare così. Anche se sviluppare nuove varietà commestibili non è mai un processo rapido, le tecnologie genetiche aprono prospettive completamente nuove.
Le piantine, in gergo le chiamiamo le barbatelle, arrivarono un venerdì sera e io, che ero ancora un bambino, corsi a guardare mentre le scaricavano dal camion. Della spiegazione dettagliatissima che ci aveva dato mia madre, avevo capito soltanto che le nuove viti erano speciali, che avrebbero sofferto meno il caldo e la carenza d'acqua e che c'entrava qualcosa il DNA. In effetti erano tra le prime piantine di nebbiolo ottenute con quelle che vengono chiamate TEA, tecnologie di evoluzione assistita, ed erano più resistenti alle condizioni avverse grazie ad alcuni nuovi geni copiati da certe viti americane. Nella mia ingenuità mi aspettavo chissà quale strano ibrido. Ricordo che cercai di trovare delle differenze con le piante che conoscevo da una vita, ma senza vederne. Mia madre mi assicurò che nemmeno l'uva sarebbe stata diversa. Le nuove piantine TEA furono il primo cambiamento, sufficiente a far storcere il naso a qualcuno nel consorzio. Ma fu il secondo cambiamento a scatenare ancora più polemiche.
Potremmo piantare 1 milione di semi e sperare che uno di questi sia colpito nel punto giusto da un raggio cosmico, disattivando un gene che, per esempio, rende la pianta troppo sensibile alla calura. E potremmo incrociare una specie con un'altra affine per ereditarne un carattere che ci interessa, salvo però poi passare i successivi 30 anni a fare decine di altri incroci per ripulire l'ibrido da tutti i caratteri indesiderati portati a bordo col primo incrocio. Dopotutto, più o meno consapevolmente, abbiamo fatto così per migliaia di anni. Oppure possiamo usare le TEA, tecnologie di evoluzione assistita. Sono un insieme di tecniche genetiche con cui si punta a migliorare le piante accelerando processi come la mutazione spontanea o l'incrocio fra specie affini e sessualmente compatibili, che si potrebbero verificare spontaneamente in natura oppure ottenere per le vie tradizionali come appunto gli incroci, ma, come ha detto qualcuno, con molto tempo e molta fortuna. In pratica si tratta di utilizzare i più recenti mezzi di editing genomico per fare piccole modifiche compatibili con gli effetti di un incrocio spontaneo o una mutazione spontanea, mentre è escluso, per esempio, il trasferimento di geni provenienti da specie non sessualmente compatibili o addirittura da altri regni, come avviene con i tradizionali OGM. Sia l'Europa che l'Italia hanno da poco aperto le porte alle TEA, anzi l'Italia ha fatto in questo caso da apripista, e sono iniziate le prime sperimentazioni, a cui, va detto, sono seguiti gli immancabili atti vandalici. Dagli sviluppi della genetica, con tutta l'attenzione possibile ai rischi, ma insomma senza fobie, c'è quindi da attendersi molto. Potrebbe rivelarsi una delle chiavi più potenti di adattamento climatico. Modificare piante e pratiche agronomiche potrebbe però non bastare contro gli eventi meteorologici estremi, gelate, tempeste, ondate di caldo e periodi prolungati di siccità, che, come sappiamo, sono in aumento sia in frequenza che in intensità.
Quel giorno ebbi paura. Una trentina di persone si erano radunate davanti ai cancelli dell'azienda agricola. Erano venute a protestare per l'arrivo dei camion col materiale per l'impianto agrovoltaico. La legge, che dal 2035 era diventata molto più permissiva, ci dava la possibilità di installarlo. Ma l'idea non era piaciuta a molti, che lo consideravano un sacrilegio paesaggistico. Ammetto che in un angolino della mia testa gli davo ragione. Non si era mai visto un pannello fotovoltaico sui vigneti in tutte le Langhe, e tantomeno nelle valli del Barolo. Fu una giornata difficile. Dovette intervenire la polizia municipale E anche nei giorni successivi e per tutta la durata del cantiere la situazione restò tesa, ma tenemmo duro. Mia madre ci aveva spiegato che l'impianto agrovoltaico era parte irrinunciabile della soluzione, perché non era stato progettato solo per produrre energia, ma anche per proteggere le vigne dalle condizioni avverse. In pratica era costellato di sensori e quando serviva i pannelli sacrificavano la produzione di energia e si orientavano per proteggere il vigneto dal troppo sole, dal troppo vento o dalla grandine. La posizione di ogni pannello e di ogni filare era stata decisa in base a questo duplice obiettivo.
Inutile negare che l'adattamento climatico ci metterà spesso davanti a decisioni che spaccano, si spera non sempre a metà, l'opinione pubblica. Molte soluzioni saranno controverse e certo questo problema non riguarderà solo l'agricoltura. Nello specifico caso del vino, uno dei più grandi ostacoli all'adattamento delle colture potrebbe arrivare paradossalmente dai disciplinari che, come abbiamo visto, regolano la produzione soprattutto dei vini più iconici. Tanto che la domanda su quale sia l'utilità attuale dei disciplinari, così come sono pensati, sorge spontanea.
I consorzi sono in questo momento mobilitati, possiamo dire, nel chiedere al comitato delle modifiche dei disciplinari proprio per adattare il vino al cambiamento climatico. Sono cambiate le condizioni, diciamo così, territoriali, i confini territoriali con denominazione. È il caso della richiesta fatta da Barolo, è un esempio calzante. Poi hanno problemi del grado alcolico, non riescono più a stare all'interno del grado alcolico definito dal disciplinare, il quale non consente di uscire da quel grado. C'è una tolleranza, ma non così alta. E così per l'acidità, e così per le caratteristiche sensoriali. Un disciplinare prevede che il vino abbia un certo profilo sensoriale. Beh, questo profilo sensoriale ogni anno cambia in modo sostanziale. Cioè, sempre meno noi possiamo identificare i vini attuali con i vini di 10 anni fa o di quando è stato creato il disciplinare. Quindi, anche qui cosa vuol dire però? Che non è che la richiesta è molto superficiale, dire beh, noi vogliamo abbassare il grado. Non vuol dire abbassare il grado, vuol dire cambiare modello viticolo, vuol dire piantare meno piante, vuol dire fare una maggiore produzione per ceppo, questo è molto importante, alzare la forma d'allevamento, cioè vuol dire modificare tutte le caratteristiche strutturali di un vigneto che è descritto in modo molto preciso in un disciplinare. Quindi sarà veramente un grande lavoro nei prossimi anni quello di adattare i disciplinari al cambiamento climatico con delle modifiche sostanziali.
Già dal primo anno capimmo che la mamma ci aveva visto lungo e la cosa diventò ancora più evidente alla prima vendemmia. Le nostre viti soffrivano meno il caldo, germogliavano più tardi e avevano una maturazione più lunga. In più producevano uve più acide e meno zuccherine, più simili a quelle originali. Quando si verificavano eventi meteorologici avversi, riuscivamo sempre a limitare i danni. E così, anche se come tutti avevamo annate buone e meno buone, le nostre erano comunque un po' meglio. Alla fine la cosa diventò evidente e altri produttori di vino ci seguirono. Che poi, mi sono sempre domandato, il paesaggio non sarebbe cambiato lo stesso? Tra reti antigrandine, teli ombreggianti, impianti di irrigazione e tutto il resto? E non è finita. Il clima non ha smesso di cambiare e anche noi dovremo cambiare ancora. Ma quando vedo i pannelli della valle che si animano tutti insieme per l'avvicinarsi di un temporale, penso a un grande animale cibernetico che rizza il pelo in segno di sfida. E penso che questa stessa sfida possiamo vincerla.
Pochi settori, forse nessuno, è esposto agli effetti collaterali del cambiamento climatico quanto l'agricoltura. La viticoltura ne è uno degli indicatori più sensibili. Come abbiamo visto, gli strumenti di adattamento non mancano, ma prima di andare verso la chiusura resta una domanda che non possiamo evitare di farci. Ci sono, cioè, zone del paese nelle quali, per quanti sforzi possiamo fare, la viticoltura sarà abbandonata? Beh, sentite cosa ne pensa Attilio Scienza.
certamente. Ci sono zone dell'Italia meridionale, in questo momento insulare, che nelle previsioni, diciamo così, del cambiamento climatico, ci si arriva, si supera i 2 gradi di incremento termico come è previsto, sono destinate a desertificare. Il caso della Sicilia in questo momento è di fronte agli occhi di tutti, la Sicilia non tornerà più indietro. Cioè non è che se piovesse anche un anno le condizioni idriche dell'isola saranno salvate. Non c'è più niente da fare. Ormai una parte dell'isola, come una parte della Puglia, come una parte della Sardegna, sono destinate ad essere desertificate. È inutile che mettersi qui tanto a piangere, ma è una realtà. Lo è stato anche nel passato. Se noi pensiamo ai climi anche del sud Italia, in epoca bizantina, producevano canna da zucchero. Era la zona d'Europa che faceva la maggior quantità di canna da zucchero. Quindi certamente saranno delle zone dell'Italia insulare meridionale che dovranno essere, non dico abbandonate, ma trasformate in altri luoghi. La viticoltura non potrà essere coltivata in quelle zone. Bisogna veramente delocalizzare la viticoltura. È l'unico rimedio che abbiamo in tempi brevi. In tempi lunghi si possono trovare soluzioni genetiche, certamente di varietà molto più adattate al caldo, con cicli vegetativi più lunghi, con un maggior controllo dell'acidità, eccetera, eccetera. Quello si può fare, ma ci vuole tempo. Per fare una pianta, diciamo così, di caratteristiche diverse, vogliono 20 anni. Con tecniche tradizionali, se potessimo usare le tecniche innovative genome editing o comunque delle TEA, possiamo cavarcela anche in 10 anni, altrimenti ci vogliono 20 anni. Quindi non possiamo stare lì a aspettare, intanto prima che ci muoviamo.
In questo podcast raccontiamo storie di adattamento. Adattarsi non è e non sarà un'alternativa, ma una necessità, qualcosa che localmente non potremo evitare e saremo chiamati inevitabilmente a fare. Ma globalmente, e lo ripeteremo spesso, il miglior adattamento rimane la mitigazione, cioè ridurre le emissioni di CO2. La viticoltura può dare il proprio contributo alla decarbonizzazione grazie, per esempio, all'agrovoltaico di cui abbiamo parlato. Qui la sfida è farlo bene, cioè senza cadere nella tentazione di realizzare in pratica degli impianti fotovoltaici a terra mascherati, ma progettando effettivamente un rapporto sinergico tra la produzione agricola e quella energetica, esattamente come suggerisce la nostra storia. Ma forse la più importante chiave di volta che possiede la viticoltura, e direi l'agricoltura in generale, per contribuire alla decarbonizzazione è rappresentata dal biogas. Il biogas è una miscela di CO2 e metano che alcuni microorganismi molto antichi producono in assenza di ossigeno quando decompongono la materia organica, come appunto accade negli impianti a biogas. Il biogas permette di produrre calore ed elettricità, mentre purificato dalla CO2 e trasformato in biometano già oggi inizia a fluire nei gasdotti, miscelato al gas naturale. Ma perché il biometano è così strategico per rendere più sostenibile la viticoltura? Perché svolge almeno 3 funzioni distinte. Assorbe gli scarti agricoli, per esempio quelli della produzione del vino, produce energia, il biogas, e produce anche il digestato, un residuo solido simile al terriccio, ricco di azoto e quindi ottimo fertilizzante. In futuro questo scenario potrebbe poi subire anche ulteriori evoluzioni, trasformando le aziende agricole in vere e proprie raffinerie verdi, produttrici non solo di cibo ed energia, ma anche di molecole più pregiate, sempre prodotte con metodi biologici a partire da scarti agricoli. E la cosiddetta chimica verde, che proprio le biotecnologie potrebbero far evolvere in direzioni assolutamente sorprendenti. Non resta che tenere gli occhi aperti.
In collaborazione con Gruppo AB, biometano e cogenerazione per un futuro decarbonizzato. Generazione Climate Change di Maurizio Mellis. Autrice Silvia Bandelloni. Producer Michele Laserra e Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.